Il corpo, per Nancy, abbiamo anche visto la volta scorsa, è in quanto accadimento. C'è qualcosa che parla lì. Il corpo è in quanto accadimento. E forse l'ho rivisto. Ed è tutti i fenomeni del suo accadere.
Non è questo.
E non è nient'altro al di fuori dell'accadimento. Abbiamo poi provato a svolgere il pensiero che sta a monte rispetto a quello di Nancy, che è il pensiero di Nietzsche. E di Nietzsche abbiamo provato, più che parlare del suo pensiero, un contatto empatico e quindi un'esperienza della sua malattia, delle sue fobie, del suo essere un clima, del suo essere l'ambiente che è. E soprattutto l'esperienza della sua malattia, della sua follia. E io questa sera partirei a presentare il pensiero di Nancy. Da questa fotografia. È una fotografia che mi ha colpito perché ha un gesto che mi pare essere il gesto di Eraclito di Efeso, quando dei nobili, affascinati dalla fama che si spargeva per l'Ellade, andarono alla volta di Efeso e pensavano di trovare questo grande sapiente in un luogo acconcio, e invece passando davanti a un fornaio di primo mattino nel gelo invernale furono invitati dal sapiente stesso ad entrare e li invitò con un gesto della mano, e le parole che rimasero famose furono queste: venite, venite, anche qui sono gli dèi. E lui era presso un luogo, che è un luogo dove si lavora, ci si infarina, dove c'è comunque il profumo del pane e dove la vita ha un suo luogo di nutrimento. Questo gesto è un gesto che Nancy compie, ha un bicchiere nella mano sinistra. E quindi forse invita qualcheduno a brindare, ecco, a brindare alla festa del pensiero, perché è un pensatore, Nancy, quindi è ovvio che se invita a brindare al pensiero. E si vedono sul fondo, a destra, forse una ballerina, è un'immagine di donna, sì, forse una ballerina, in uno specchio, riflessa in uno specchio. Dall'altra parte c'è il fotografo che è in verità in faccia a Nancy, ma Nancy non lo cura, quasi non se ne occupa. Il fotografo riflesso nello specchio, forse siamo in una pausa di una rappresentazione teatrale, in un teatro, forse anche in un luogo di un regista, perché aveva a che fare con i registi, si intende di film, ha scritto molte cose, Jean-Luc Nancy, frequenta questo ambiente. Mi tufferei subito, il tempo purtroppo è pochissimo, mi tufferei subito in questo volume. È un volume difficile, ostico, bellissimo. Ci vuole un tempo incredibile per poterlo così, insomma, godere. Perché direi proprio che Le Touché, Jean-Luc Nancy, toccarlo o il toccare. Qua invece in italiano è toccare semplicemente, hanno eliminato lo scoglio di questo duplice significato, che è l'articolo davanti al verbo. Toccarlo, il toccare. Jean-Luc Nancy. Ecco, è un testo che Jacques Derrida dedica a Nancy. È un testo del 2000, pubblicato nel 2000. E qua sono appena 400 pagine perché sono molto grandi, ma è un testo che nell'edizione francese è di oltre 600 pagine. È un testo che non è commentabile, ci accompagnerà per due sere, o anche tre. Io avevo pensato di fare tutto il seminario su questo testo, e devo dire la verità, perché solo così diventava godibile. Ecco. E quindi ripercorrere il pensiero di Derrida e di Nancy attraverso le parole di Derrida, che è il suo maestro. Ecco, di tutti i maestri di Nancy, senz'altro Derrida è quello che gli è più vicino, più prossimo, ecco, e gli è anche più amico. E ci sono moltissime cose belle di amicizia. Lo vedremo semmai nella ripresa, se ci arriveremo questa sera alla ripresa. Sembra una porta di servizio, quella del toccare, rispetto alla cattedrale del pensiero di un filosofo che è un grafomane, Jean-Luc Nancy, come Derrida, ha scritto tantissimi testi, di continuo, tutti gli anni, uno, due, tre testi, negli ultimi anni poi c'è da impazzire, non ci si sta dietro. Eppure di questa cattedrale del pensiero il toccare e il tatto, il tangere, è proprio non una porta di servizio, è la porta principale, è il portone d'ingresso, perché percorre tutto il suo pensiero, il tema del corpo, il tema del toccare. La parola chiama, la parola al tocco. Questa è una frase, vi dico alcune cose che sono estremamente significative. È un toccarsi della parola con se stessa. E questo è senza dubbio un luogo tipico dell'autobiografia. D'altra parte questo è un testo autobiografico e biografico insieme. Parla di sé, Derrida, mentre parla di Nancy. Si espone, sa di esporsi, gioca la sua parola, la getta nel mezzo, l'ascolta. E vede fino a che punto il suo pensiero tocca il pensiero di Nancy. Ma la bellezza è che parte proprio volendo toccare Nancy. Chissà se un giorno arriveremo a toccarci, a mettere gli occhi vicino agli occhi, a toccarci con gli occhi, con le palpebre gli occhi, a toccarci con le labbra gli occhi, e a toccare con gli occhi le labbra l'uno dell'altro. Quindi parte proprio scopertissimo, in un modo che è eccezionale. Ma poi, come si permette, in questo che non è un testo scritto per essere pubblicato, ma è una relazione segreta che il pensiero di Derrida ha avuto con il pensiero di Nancy. Ecco, in questa relazione è un cumulo di materiali, di pensieri, di e quindi risulta anche difficile per questo, ma non meno interessante e non meno, trafiggente. È tutta una digressione, digressione di digressione, ecco perché sì, non vorrei che qualcheduno dicesse, è anche abbastanza costosino, ma l'ho acquistato e non ci ho capito niente. Può essere, ci vuole molta pazienza, starci dentro, ecco, e bisogna prendersi tempo. La bellezza di questo testo è che esige un tempo incredibile. Ecco qua Nancy e sua moglie. Veniamo subito al tema della serata. Il tema della serata è che cosa è? È il contatto. È il contatto di psiche e del corpo. È il contatto di psiche e di corpo. Il contatto di psiche e corpo nella filosofia di Nancy si chiama corpus. È arrivato a razionalizzare la cosa negli anni 90 dopo l'operazione al cuore, vi dicendo, in questo testo corpus, che è proprio, come dire, la sintesi, il punto d'arrivo di tutto questo travaglio che dura alcuni decenni di riflessione indefessa. Derrida parte proprio citando una frase di Nancy, che a sua volta cita Freud, l'ultimo Freud, una frase che quasi è il lascito di Freud al futuro, ai discepoli, e quindi che è anche la sintesi di tutto il pensiero freudiano. E questa frase è che psiche è estesa, partes extra partes. Questa è la frase che torna 500 volte, ma non per dire, forse anche 500 passa volte in questo testo, perché è una frase che è come dire il punto, è il rovello stesso del rapporto psiche-corpo. E quindi è ovvio che Freud, che insieme era medico, insieme era psicologo, inventa la psicanalisi, ha sempre a che fare con la clinica, è proprio lì che gioca il suo gioco, e lo gioca fino in fondo. Psiche estesa, partes extra partes, non è che dispersione di posti indefinitivamente spezzettati in luoghi che si dividono e non si penetrano mai. Nessun incastro, nessuna sovrapposizione. Tutto è al di fuori di un altro fuori. Siamo a pagina 23-24. Questo viaggio che compie Derrida sul pensiero di Nancy, che a sua volta, come vi ho appena detto, parte da una citazione ulteriore, che è quella di Freud, questo viaggio in verità ha un grandissimo precedente, il più grande di tutti i tempi. Si chiama niente meno che Aristotele, ed è il peripsuches di Aristotele, in latino de anima. E Aristotele parla del peripsuches, parla dell'anima, ma parla solo del corpo, e parla sempre del corpo. Per il psuche, se uno prova a leggerselo, crede di trovare i viaggi che farà poi Tommaso, Agostino, altri grandi pensatori del cristianesimo. Palle. Lì si parla del corpo, di continuo. Ed ecco qua il gioco interessantissimo. Psiche prende rilievo nel corpo. E il corpo prende rilievo, rilievo è Aufhebung per Hegel, ecco, quindi proprio prende rilevanza dialettica, superamento, interlocutorietà, rilievo in questo senso. Tutto è piatto, c'è un rilievo, l'occhio cade sempre lì, questo è il rilievo. Perché questa immagine? Ah, devo dire una cosa, qua non c'è un'immagine, ci mancherebbe. È tutto gratuito, questo gioco di immagini che io vi propongo questa sera. È tutto gratuito e giocoso insieme. Qui c'è, non so se voi lo vedete bene, se è nitido, spero. Io da qua ho un angolo che lo vedo un po' sgranato, ma andrà bene così. Penso che sia Jean-Luc Nancy e sua moglie. Bene. Mi ha colpito subito questa immagine, perché mi pare quasi evidente che lei sia la psiche di questo, prendiamolo come corpo per un attimo, ecco, di questo corpo, del corpo del pensatore, psiche è lei, e lo si vede dall'espressione. Lui è quasi stralunato, annoiato, assonnato, quasi estraneo. I filosofi vengono presi a volte anche per un po', come dire, taluni pensano che siano anche pochi intelligenti, sono gli intelligentoni che pensano questo, il fatto è che i filosofi hanno la testa molto concentrata, magari in altre cose. Vi leggo un'altra proposizione, ed è questa. Psiche è la piegatura, provate a pensare, vabbè, l'abbiamo fatto troppi anni fa perché e molti sono anche nuovi, ma abbiamo fatto più di una serata sulla piega di Deleuze, e La piega di Deleuze è un capolavoro, bene. E lì si parla proprio del fatto, Deleuze ritiene che la nostra sia un'epoca barocca, il neobarocco, la nostra epoca, e lì ritiene che tutto sia piega di piega, piega contro piega, e la psiche è questa, la psiche è una piegatura continua, sicché sempre interno quello che dispiegandosi è sempre superficie, ed è sempre estensione. Sarà scandalizzante per non pochi di voi, credo, questa tesi, che tutta la sera andremo a sostenere. Noi siamo superficie e basta, non c'è altro, non c'è altro. Solo che questa superficie noi come un libro lo pieghiamo, lo ripieghiamo, sì che diciamo, ecco, vai dentro al testo, diciamo, è uno studente un po' recalcitrante, ma aprilo, entra nel testo, vai dentro. Ma è tutto superficie, ed è, il corpo è superficie. È esterno, è estensione, solo che lo è di partes extra partes, e quindi una parte non sa dell'altra, questa è la grande difficoltà, non sa dell'altra. Psiche è la piegatura di un divenire dentro del primo fuori e di ogni divenire dentro del fuori, quindi psiche ha, come dire, nella sua, tra virgolette, natura, il suo essere sempre un fuori, il dentro di un fuori, in relazione al fuori. Beh, io penso che questa sia la sua nipotina, ecco, immagino, non lo so per certo. Anche qua vedo un rapporto di corpo e psiche che mi ha assolutamente affascinato. Ah, devo dire una cosa, non sono tantissime le immagini che io ho trovato di Nancy, mentre di Derrida ce ne sono tantissime, cioè, ecco. Invece di Nancy non sono tante, Non è che lui ci presti tanto alla macchina fotografica, Anzi, più volte è stato sorpreso suo malgrado. Ecco, vabbè. Immagino che sia la sua nipotina, e anche qua, a ben vedere, mi sembra che ci sia qualche cosa tra i due di difficile ad esprimersi, di difficilissimo ad esprimersi. Innanzitutto i due sguardi. Lo sguardo di lei mi sembra una lucertolotta, un mostriciattolo, una creaturina, chiedo bene, una creaturina, ancora quasi senza psiche. E lui, la sua psiche. Mi sembra quasi che il filosofo qua regga in mano questa creatura. A me fa venire in mente, forse qualcuno dirà che è azzardata questa immagine, ma a me richiama proprio Prometeo. Ecco, Prometeo, quando scende dall'Olimpo, avendo in braccio il fuoco, per donarlo con le tecniche agli uomini che non sarebbero sopravvissuti. Questo nel mito di Prometeo. E io penso che lo sguardo di Prometeo fosse proprio questo. Come dire, fatti vostri. Cioè, io vi do il fuoco, perché voi non sareste neanche campati, quindi, però fatti vostri dopo, Va bene. Ma è difficile questa immagine, è difficilissima. Lui ha le mani che sono, ecco, la psiche che prende forma, trattiene questa creatura che si abbandona. Lui è eretto, è ben dritto, lo vedete, Un filosofo così raro, sia così dritto, Vabbè, le sue mani sono mani che sono di un suonatore, quelle della creaturina sono lì dei pugnetti, sembra fin senza dita, tanto le ha dentro ancora, un interno dell'esterno, anche lì. Ma leggiamo la proposizione difficilissima che sta di fianco a questa difficile immagine. Il passaggio concettuale dell'argomentazione tra l'estensione del corpo e l'estensione di psiche, in tanti in comune hanno questo sostantivo, l'estensione, corpo e psiche, bene, è ciò che in tutte e due eccede la misura. E qua incominciamo proprio a dover procedere a tentoni, ma soprattutto passo punta a punta tacco con molta lentezza. Ecco. Qua, per parlare del rapporto, del contatto di psiche e corpo, bisogna mettere in conto l'eccesso. C'è un eccesso. Cosa vuol dire? Qualcosa che cede, qualcosa che non ci portiamo a casa. Ecco, proprio così. Questa creaturina nessuno se la porta a casa, sia perché è un'immagine, quindi sta sempre lì. a parte questo, perché avrà il suo destino, farà la sua vita, farà, ci mancherebbe, nessuno se la porta a casa. L'eccesso è un qualche cosa che non è commensurabile, non subito, non così, è incommensurabile. Infatti dice, è dunque la misura comune, che cosa? L'eccesso, l'estensione che cede. Ma che cos'è che della psiche cede nel corpo e del corpo eccede nella psiche? Questa è la domanda. È questo cum, è questo cum che è comune, che è comune. Cioè è la misura comune, è la loro comune incommensurabilità. Il cum, ciò che, sta in, che tiene insieme questi due elementi, non è commensurabile. È in cum, non è commensurabile, ci scappa. Ci rimane intangibile. Qual è l'aporia? Ve la voglio leggere. L'aporia, ma no, non stiamo a leggere, è questa l'aporia. Rimane frustrato chi in questo seminario pensa che di trovarsi scodellata una teoria del toccare e del corpo. Ecco, rimarrà frustrato. Io posso dire che il corpus è tutto un groviglio di aporie. D'altra parte, parte dal peripsuches di Aristotele, il quale non fa altro che dire che il corpo è tutto aporetico e psiche, l'anima, è tutta aporetica. Qual è quindi il luogo di questa aporia? È proprio l'eccesso, è la eccedenza, è questo toccarsi, è questo contatto, è questo tatto il cui cum sfugge, eccede. Questo è il centro del discorso. D'altra parte sono anche persuaso che se, quando ci mettessimo a toccarci, saremmo non meno frustrati, perché non perciò noi avremmo compreso che cosa è questo elemento del contatto. Non perché uno tocca conosce il contatto, non perché tocca, perché allora basterebbe toccare per sapere. E allora l'aporia si andrebbe a far benedire. Invece le vere aporie sono quelle che non si risolvono. Non bisogna rimanere frustrati perché non si risolve un'aporia. Un'aporia aporeo è qualcosa che sfugge fuori. È tanto più grande quanto più frequentandola ti sfugge, ma intanto ti fa navigare dentro l'alveo del fiume che sta scorrendo. Il problema tra la psiche e il corpo è che c'è una relazione comune di eccedenza, di indescrittibilità, di irrappresentabilità. Ecco qua la relazione tra psiche e corpo. E qua viene fuori una delle categorie che non è presente in Aristotele, che è lo spaziamento. Mentre Cora era già presente in Platone, nel Timeo, e Aristotele prova ad argomentarla in più modi. Che cos'è lo spaziamento? Lo spaziamento è la condizione che rende possibile il contatto tra psiche e corpo sempre. Lo spaziamento quindi è il fatto che perché io prenda luogo ci vuole uno spazio che mi accolga, ci deve essere uno spazio che mi accoglie perché io prenda luogo, perché l'acqua nella brocca prenda luogo, ci vuole la brocca come luogo che dà forma all'acqua, che la trattiene. Posso mettere del vino o dell'olio o d'oliva vergine o extravergine. A me pare che vergine sia già un eccesso, extra vergine, non ho mai capito cosa significhi, ma lasciamo stare. Se io togliessi sia l'olio, sia il vino, sia l'acqua, la brocca, mi apparirebbe come che cosa? Come uno spaziamento potenziale. Cioè, il corpo che vi entrerà può essere, ecco la potenza, può essere che prenda quella forma. Chiaro che se ci metto dentro della sabbia ancora, se ci metto dei sassi già meno, se ci metto dentro uno stanghetto no, non prende quella forma. Perfetto. Ma dove il problema si fa complesso? In questo, che è duplice l'eccesso, è duplice lo spaziamento. Il corpo cerca il suo spaziamento nella psiche, la psiche cerca il suo spaziamento nel corpo. E quindi si tratta di una duplicità, di una duplicità. Ma è una duplicità che, attenzione bene, trova il contatto, trova il contatto. Non è la duplicità di due sostanze. Non l'ho ancora nominato Descartes, Cartesio, ma forse converrà nominarlo perché di continuo salta fuori Cartesio. Cartesio concepisce nella ghiandola pineale il contatto tra anima e corpo, tra res extensa, res cogita, tra pensiero e corpo, e estensione. Vedete bene qua è come il discorso è completamente diverso, radicalmente diverso. Qua estensione è comune, vuoi alla psiche, estensione, vuoi al corpo. Sono tutto è estensione, tutto ciò che è in quanto è estensione. E questa è la grande differenza. D'altra parte, il dualismo cartesiano è un dualismo che ha già scoperto tutta una serie di risvolti ideologici pesantissimi. Ecco. Quali sono i risvolti ideologici pesantissimi? Uno, se non altro, il fatto che a parlare dell'estensione è la res cogitans. Non parla mai della res cogitans, la res estensa. E questo ci fa già comprendere come l'idealismo implicito nel padre della filosofia moderna, che è Cartesio, questo idealismo implicito è già penalizzante il corpo, mette già in dispregio il corpo. È ovvio che il pensiero avrà la meglio, e ha comunque la meglio. Quindi è un dualismo che... Non è vero che è un dualismo di partes extra partes, ma c'è una parte che domina l'altra, attenzione bene. Quindi c'è già una struttura di potere. Il prossimo anno, semmai, potremo continuare, invece che parlare del corpo, parleremo della politica e della comunità in Nancy, perché, ecco, ma qua già c'è un'origine di quel pensiero. Partes extra partes significa che ogni parte ha lo stesso titolo. Corpo e psiche hanno lo stesso titolo, la stessa dignità. Invece, nel dualismo e nell'idealismo in genere, il potere cala dall'alto. C'è chi amministra e c'è chi invece è succube. Ma lo è proprio già implicito questo. Vi leggo comunque la frase, un'altra frase. Sempre, sono solo alcuni assaggi o alcuni... Il termine toccamento è un termine che potrebbe anche essere ambiguo. Sono solo alcuni toccamenti. In Peripsuches, Aristotele definisce così il paradosso del toccare. Dice, non si può toccare altro che un corpo esteso, a quanto sembra. Ma non ogni estensione è suscettibile di essere toccata. E qua c'è il genio, Dio santo. Qua c'è il genio, Aristotele. Non ogni estensione è suscettibile di essere toccata. Non si può toccare che un corpo esteso, ma c'è anche dell'intoccabile nel toccare il corpo esteso. Toccando il corpo esteso tocco anche psiche. Provatevi voi a fare una carezza, ne parlavo prima con Francesco quando ho preso l'angoscia perché per questo con piccolissimo contrattempo, penso che nell'arco di un seminario intero uno possa anche dimenticarlo. Ho detto io con Francesco, mi ricordo quando ero adolescente, anzi preadolescente, e provare a toccare l'altro, ti dava come una sensazione che è quella che in questo momento provo rispetto alla tecne. Io avverto proprio un desiderio di toccare queste cose, ma non so ancora bene cosa succede. S'oscura, salta, non si vede. Ecco, chiaro. non si può toccare altro che un corpo esteso, a quanto sembra. Ma non ogni estensione è suscettibile di essere toccata. C'è un'estensione intelligibile. Ecco qua, Psuché. O sensibile pura. Sono quei paradossi meravigliosi. Quelli sembrano quasi... sensibile pura. Dopo, con il cristianesimo e il neoplatonismo, eccetera, il sensibile è agli antipodi rispetto al puro. Invece in Aristotele ancora, sensibile e pura stanno insieme. Bello questo, C'è un'estensione intelligibile o sensibile pura, un'estensione non empirica. Ne parla moltissimo nell'opera Ego Sum, è un'opera che è di Nancy, dove Nancy fa i conti frontali con Cartesio, non il sum cogitans, ego sum. Ed ecco un luogo magistrale, meraviglioso, un luogo dove il contatto è originario, dove il contatto è nutriente, dove il contatto è insieme corpo e psiche, dove una cosa plasma e forma l'altra. La bocca si attacca al seno per una identificazione più antica di qualunque identificazione con un volto. Questa è una cosa meravigliosa, perché ancora un altro luogo, scusate, sono luoghi massacranti questi, per la filosofia canonica e classica, attenzione, massacranti. In che senso? Ma nel senso che cosa significa questa proposizione? Significa che non è vero che in principio era il logos, in principio era il corpo, in principio era l'estensione, o meglio il corpo nel senso di corpus, di questo contatto psiche-corpo. In principio era questa complessione e non era in principio il logos. Ah, se parto dal logos, lo torno a ripetere, non posso che mettere in dispregio, come quelle maestre che ancora insegnano forse raggio per raggio per 3,14, lo accennavamo la volta scorsa, le formule geometriche, senza far comprendere come queste formule abbiano a che fare col corpo ed esprimano il corpo. Ah, se tu me le dai come se fossero delle cose pure, assolute, in sé, identiche a sé, beh, è ovvio che questo, io filtro, mentre ti insegno una cosa, filtro un dispregio verso il tuo corpo. Tu lo sappia o no, e queste operazioni sono le più subdole perché non vengono neanche declarate, non vengono, come chi insegna grammatica, come che la grammatica valga in sé. Ti nutre questa regola grammaticale? Usala. Non ti nutre? Vedi il modo in cui nutrirti di essa? Cerchiamolo insieme. Questi sono i veri pedagoghi, ecco. Questi sono i veri pedagoghi, quelli che nutrono, anche quando sembrerebbero arrampicarsi sugli specchi dell'astrazione, della pura teoria. Il sensibile puro, non il puro puro. Il puro puro te lo tieni, perché mi danneggia. Il corpo non ne vuol sapere del puro puro, Ecco. La bocca si attacca al seno per una identificazione più antica, di qualunque identificazione con un volto. Andiamo a pagina 35, facendo un salto quasi periglioso, E leggiamoci che cosa? Ci leggiamo una citazione che fa Derrida di Ego Sum, da Ego Sum di Nancy. Si tratta di una distinzione sottile ma decisa tra oralità e boccalità. Sentite che belle parole. Ecco, se uno andasse a casa, avendo imparato una parola in più, sappia che questi sono i veri furti, Perché una parola è un modo di leggere il mondo, attenzione. Tra oralità e boccalità, tra os e bucca. In latino, os oris e bucca, bucche. Questa sarebbe più primitiva, la bucca, non la mucca, la bucca, Questa sarebbe più primitiva di quella. La bocca parla, ma lo fa fra le altre cose. Può anche fischiare, mangiare, sputare. Non ha già sempre parlato la bocca. Non è sempre stata un'istanza orale. Un'apertura ed ecco qua la citazione testuale. Un'apertura instabile e mobile si forma nel momento del parlare. Per il momento non si distingue niente. Ego non vuol dire niente. Chi dite questo? Guardate l'occhio quasi pollino, quasi mezzo. Cioè, no, è sapientissimo, è divino quello sguardo. È lì che fa, ormai ha lo stomacchino pieno, Cioè, poi guardate le proporzioni. Certo che ha una guancia che regge, è anche una tetta. Cioè, mi sembra formidabile, mi sembra, Vabbè. Madre Gea, per il momento non si distingue niente, ego non vuol dire niente, non fa che aprire la cavità. Prima dello stadio orale si aprirebbe dunque la bocca del grido, la bocca chiusa sul seno, perché è raro che il bimbo non... cioè, è raro che una madre arrivi proprio così a porgere prima che il bimbo gridi, perché gridano di continuo. Urlano, cioè non passa mica, quindi c'è il grido e poi tac, la bocca chiusa sul seno, la bocca si attacca al seno per una identificazione, ecco qua la citazione più antica di qualunque identificazione con un volto, la bocca semiaperta che si stacca dal seno, ecco alla fine, con un primo sorriso, come una primitiva mimica il cui avvenire è il pensiero. Capite che qua tutto lo sforzo è questo tra psiche e corpo, quando invece Cartesio è partito dividendo res extensa, res cogitans, due logiche diverse, attenzione, dove sta la ideologicità ancora una volta? Che lì poi ci vuole Dio e dopo, perché poi Cartesio cosa fa? Chiama Dio a garante della corrispondenza fra la logica della res cogitans e la logica della res extensa. Perché noi non riusciamo a manovrare con esattezza queste corrispondenze, ci vuole Dio. Quindi quando io avrò pensato un pensiero lucido fino in fondo, chiaro e distinto, dice Cartesio, Dio è garante della corrispondenza di questa evidenza razionale nel reale. Il reale corrisponde, deve corrispondere, non può non corrispondere. Ecco. Quindi capite come la teologia si innesta dentro a questo idealismo che è un dualismo. Cui vittima designata ancora una volta il corpo. Ora, se la bocca, qua invece adesso chi scrive è Cartesio, qua chi scrive è Derrida. Ora, se la bocca tocca il seno, la bocca anche se ne stacca, interrompe il contatto per parlare e pensare. Quindi anche il pensiero è come un gioco di labbra, è un gioco di apertura e di chiusura. È un gioco di attrazione e di repulsione, è un gioco che vuole uno spaziamento. Io riesco a pensare solo se c'è uno spaziamento. Quei politici davvero tremendi sono quelli che bersagliano di continuo un popolo e gli impediscono lo spaziamento del pensiero. Non lo lascio stare. Uno va all'ospedale adesso, ho visto anche, ma che? C'è della musichetta, c'è una radio che parla. Tu sei lì, Dio boh, che aspetti, hai tutti i tuoi problemi e devi ascoltare questo deficiente. Appare deficiente, cioè deficiente cosa vuol dire? È intelligentissimo, sono sempre gli intelligentoni. Ma che non sa che il tuo cruccio. Ecco. Che cosa parli? Cosa c'entra col mio cruccio il tuo dire? Ecco. Uno cammina per la strada, nel centro, sente delle radioline che vanno. Ma dei fili. Ma cosa sono queste cose qua? Ma queste civiltà? Ci vuole spaziamento. Il corpo esige spaziamento. Dice infatti, prima apertura iniziale, spaziamento dell'origine. L'uomo è ciò che si spazia e che forse non dimora mai altrove che in questo spaziamento, nella realità della bocca. E questa è un'altra invenzione, un'altra parola che non esisteva nel vocabolario, la inventano loro. A realità, la bocca è più reale ed è anche meno reale. Perché quando è chiusa, quando parla, quando beve, che buon sorso, che buon vinello. Bene, questa era la citazione, pagina 35. La bocca come luogo originario, perciò di contatto tra psiche e tra psiche e corpo. Ecco qua è evidente la distinzione tra oralità e boccalità, tra os e bocca. scrive in Ego Sum Nancy, originario spaziamento che sta tra il toccare e lo staccare. State bene a vedere il gioco della bocca, sempre delle labbra, delle labbra fra di loro e delle labbra fra le labbra. Ci mancherebbe. Qua sono labbra fra le labbra. Ma qual è il gioco? Il gioco, ancora una volta, ecco, originario spaziamento che sta tra il toccare e lo staccare, nella distinzione tra oralità e vocalità. Questa sarebbe più primitiva di quella. La bocca parla, ma lo fa fra le altre cose. E qua aggiunge altri due verbi che sottolineo. Può anche fischiare, mangiare, sputare, baciare. Non ha già sempre parlato, non è già sempre stata un'istanza orale. Quindi non si parte dall'intelletto, dal logos, dal pensiero quatalis, si parte dalle labbra, si parte dal distanziamento delle labbra, dallo spaziamento delle labbra e via. La bocca allora è nel senso di buca, però questa sottolineatura è interessante perché, ripeto, non è già inscritta dentro un idealismo, la bocca. La buca non è già preinscritta. Ecco, ci obbliga a pensare alla interlocutorietà del corpo. La buca, unione degli incommensurabili, l'abbiamo già detto, anima e corpo. Gli spaziamenti cerchiati della bocca e degli occhi. Poi, dobbiamo arrivare anche a vedere come incomincia proprio il testo, questo testo autobiografico, questo contatto degli occhi con la bocca e degli occhi fra di loro. Ma andiamo a vedere questa bocca, Scrive Derrida, rilanciando Nancy, e ripeto, se uno ha la pazienza di leggere Nancy, in questo testo si accorge dove passa Nancy, dove passa Derrida. Altrimenti è Derrida che si mette a confronto con Nancy e gli mette le parole in bocca, gliele cava, gliele toglie. È un gioco pazzesco. Devo dire una cosa, i titani, i grandi, ci danno delle botte da orbi, a volte sembrano anche carezzevoli, ma ci dicono delle cose. Vabbè, non è tutto amoroso questo testo, anzi. Cavità, beanza, baratro, abisso, apertura, buco, io ne salto perché, buco, orifizio, la bocca, luogo unico, ancor prima della distinzione fra os e buca. State bene a vedere, qua Derrida, ecco qua per una cattiveria, ma tanto per rimaliziarci un po', ecco come uno manco se ne accorge, che qua Derrida sta come dire, indica se stesso rispetto a Nancy, fa come un passo ancora indietro, quindi fino alla distinzione os buca, eccezionale Nancy, ma lui dice ancora prima, che cosa? Dice, la bocca, luogo unico, ancora prima della distinzione fra os e buca, sarebbe quel dunque il luogo comune degli incommensurabili di cui parliamo, il corpo e l'anima, lo spirito e il pensiero, o il pensiero, eccetera, ma non ci metterei qua in questo eccetera, né res estensa, né res cogitans. L'estensione incommensurabile del pensiero è, attenzione a questo è, che quando i filosofi usano il verbo essere, è un'ontologia che si va costruendo, e in Nancy la ontologia è politica, è dichiaratamente politica, L'estensione incommensurabile del pensiero è l'apertura della bocca. Sempre in Ego Sum, Nancy scrive, senza la bocca non potremmo pensare l'unione dell'anima e del corpo. Il come un tutto unico. Cita Cartesio, il coniunctum et quasi per mixtum. Di Cartesio, di Descartes, il congiunto è quasi compenetrato, commisto, Quindi è la bocca il luogo originario di tutto questo. Nancy, scrive Derrida, ne fa il motivo dominante del libro Ego Sum. E scrive ancora Derrida di Nancy: sarà una partita accanita quella che si giocherà fra gli orifizi della bocca e degli occhi, luoghi quasi senza luogo, aperture bordate, spaziamenti cerchiati. Abbiamo qui incominciato con la scena del bacio sulla bocca. Metto alla fine quello che ci divertiamo a fare sto gioco. O sugli occhi, fra gli occhi soli, gli occhi negli occhi, gli occhi sugli occhi. Così è partito. Ecco, a me pare che, devo dire una cosa che questo micetto ha una psiche perforante, indubbiamente superiore a questa splendida bimbetta. La bocca è uguale, la bocca è la stessa, lo stesso disegno, Sì, sì, è lo stesso disegno, ci mancherebbe. Ma gli occhi di questo micetto sono d'una intensità tale che mi fanno venire in mente quelli della mia gatta, che vorrebbe sempre strusciarsi contro i miei occhi. E io non glielo permetto, non ci mancherebbe. Ma lei vorrebbe far così, C'è dell'incommensurabile, dell'inveduto e dell'invisibile nell'apertura della bocca. Ve le leggo, ormai vedo che il tempo ci ha tradito stasera il tempo, quindi vi leggo delle citazioni che però, insomma, se uno volesse anche poi dopo rivisitarle, forse si accorge meglio che sono abbastanza intense. C'è dell'incommensurabile, dell'inveduto e dell'invisibile nell'apertura della bocca, c'è dell'esorbitante. Adesso proviamo a frequentare questo esorbitante. La bocca mette in gioco radicalmente Cora, proprio perché fuori di ogni visione e precedente qualsiasi visione, la bocca come buca è l'apertura dell'incommensurabile. La bocca, scrive Derrida, allora, qualsiasi bocca, prima di qualsiasi oralità, apre. Ma sentite come torna questo ritornello? Ma torna di continuo, Che la bocca preceda la oralità. È, come dire, proviamo a pensare l'umanità al di là del dominio dell'ideale sul reale, dello spirito sul corpo. Proviamo a pensare il corpo fino in fondo, una volta nella storia. Proviamo. È chiaro che questo qua è un grande tentativo, Più precisamente un'apertura di sé. Si spazia, si apre, si distende. E scrive in Ego Sum Nancy: l'estensione incommensurabile del pensiero è l'apertura della bocca. La bocca è il luogo dell'unione, in quanto l'unione si apre, si distende, e in questo modo avviene l'unum quid. Quel certo non so che è, quel quid, l'unum, però che è una unità. Io divento uno, è il contatto, l'unum quid, il contatto nella bocca. Se vado a cercare il luogo primo e più originario, attenzione, il luogo dell'enunciare è formato dalla dislocazione interna di questa riunione, non la ghiandola pineale, è l'unione di res cogitans e res extensa, ma la bocca è il primo spaziamento di corpo e psiche. E allora possiamo leggere la sintesi là in alto: c'è dell'incommensurabile, dell'inveduto, dell'invisibile nell'apertura della bocca, c'è dell'esorbitante, la bocca mette radicalmente in gioco Cora, proprio, vabbè, l'abbiamo appena detto, ed ecco, devo dire che queste immagini sono delle immagini che rimangono abbastanza impresse. Forse sono anche legate a questi concetti, dico forse, nella loro gratuità estrema, è ovvio. Le labbra, come apertura di sé, sono un pensiero senza misura. Mi viene in mente la maschera di Agamennone, che è dorata, Vabbè, lì è tutta la maschera, qua sono solo le labbra dorate. Ecco. Autoaffezione e luogo aperto all'altro. Attenzione adesso che proviamo a entrare in questo pensiero. Autoaffetto e insieme eteroaffetto due punti, unione delle due affezioni, come delle labbra, scrive Nancy. E scrive ancora, nel luogo, non luogo di una bocca che si apre e si chiude, sum ego sum. Qui sta la differenza con Descartes e con Aristotele. Cosa aveva scritto invece, attenzione, Aristotele, nel Peripsuches 412a, 412b? Aveva scritto, la psiche, sostanza formale di un corpo vivente, era unita al corpo come l'impronta alla cera. Provate a pensare, l'impronta alla cera, l'impronta è evidentemente un gesto di intelligenza, è una bella impronta, è un artista che fa l'impronta, ebbene, l'impronta alla cera, il corpo, capite che c'era, il corpo è lì che deve solo ricevere, solo essere impressionato, la bocca no, la bocca invece si apre e si chiude, si spazia, è attiva al suo interno, non è mai passiva, ecco la grande differenza. Si toccano e si disgiungono, si cercano, si distanziano nel distanziamento che dà luogo, come cora, allo spaziamento psiche-corpo. Ed ecco qua l'esorbitante. L'esorbitante esorbitare, questo è Giorgione, la Venere del Giorgione, è una cosa di una bellezza rara. Dov'è che esorbita? A parte che è tutta superficie, perché è pittura, quindi su questo non ho alcun dubbio, è un quadro, quindi è pittura, è tutta superficie. Ma questa superficie, provate a vedere com'è fatta, e diventa paesaggio. Ma questa, attenzione ancora una volta, se è un filosofo che ci fa osservare questo, non un esteta, ecco, ci mancherebbe, uno che commenta dei quadri così per la domenica, per passare un'ora di domenica, no, è un filosofo che pensa. L'esorbitante, quindi, ancora una volta, è ontologico. Il corpo esorbita nel paesaggio. Il paesaggio, l'ambiente, diventa la psiche. Ma capite che se noi asfaltiamo, cementifichiamo, se noi sporchiamo, insozziamo l'ambiente in cui viviamo, noi stiamo rovinandoci la nostra psiche. Noi ci stiamo flagellando l'anima. E questo ci sta dicendo il pensiero, che l'esorbitare è proprio questo contatto che va oltre, che non sta dentro, che si fa mondo, si fa mondo, il corpo è il mondo, attenzione, prende rilievo. Ecco. L'esorbitante della relazione psiche-corpo. E ancora una volta la difficoltà sta nel pensare la duplice esorbitanza. Anche il paesaggio diventa, le linee del paesaggio diventano quelle del corpo. Descrivono il corpo, lo condizionano. Quindi il corpo a sua volta diventa la psiche dell'ambiente in cui siamo. È doppia ed è reciproca, la cosa. Il corpo che per Nancy è il suo accadere. È sempre lì che accade, è in quanto accade il corpo. Ma ancora un minuto o due. Psiche l'estesa. Ho scelto dei quadri, ovvio. Sono tutti, in tutti questi quadri è sempre estesa. Psiche è sempre estesa. Ed è sempre, come dire, quasi ignara. Qua adesso andrei a toccare il mito splendido, ma non lo sto a narrare, ci mancherebbe, penso che lo conosciate quasi tutti. Se poi qualcuno volesse qualche dettaglio, dopo, nel dopo. Il mito di Psiche e Cupido, di amore psiche, amore psiche. Bene, in questo mito, Psiche, vedete? È una donna meravigliosa. Anche qui diventa l'ambiente. Anche qui il timbro della sua pelle diventa il timbro dell'ambiente, il colore. Non solo, ma addirittura diventa il timbro e il colore del Dio, perché Cupido, amore, è un Dio, è figlio di Venere, se non è che sia, ecco, è una divinità. Psiche, quindi, attenzione, in questo discorso dà rilievo anche al divino. Questa è una cosa pazzesca da pensare. Stasera non la approfondiamo, la buttiamo solo lì, ma ci torneremo sopra, perché questo è molto importante. Anche il divino prende rilievo in psiche. Psiche che è l'estesa. È l'estesa. È l'étendue. E l'étendue è sia sostantivo, l'estesa, ma anche è anche attributo. È sia estensione, sia colei che è estesa. È estensione, estesa. E qua adesso converrebbe ritirare fuori la proposizione di Freud, perché è evidente che psiche non ne sa niente. Psiche è l'estesa, partes extra partes, abbiamo detto, e completiamo la frase, e non ne sa niente. A noi hanno insegnato, siccome siamo partiti, dico io, a me hanno insegnato, siccome sono partito da una educazione e da una educazione anche filosofica, idealistica, a partire sempre dal logos, ci mancherebbe altro. E quindi è incredibile questa proposizione, che psiche non ne sappia niente. Eppure Freud dice proprio questo, Dice che psiche è l'estesa, partes extra partes, e non ne sa niente. E tutti i quadri, i grandi pittori sono folgoranti, perché la dipingono sempre rilassata, stesa e inconsapevole, dormiente o morta, quasi ancora calda, però appena morta. D'altra parte, l'inconscio che cosa è? Non è sempre appena morto l'inconscio. L'inconscio non è qualche cosa che appartiene a un tempo che noi non riusciamo più a manipolare, che non ci appartiene più, non è sempre già passato. Tutto ciò che è nel nostro inconscio, forse che quando eravamo dentro la pancia della mamma, questa cora, ecco un'altra cora. Forse c'eravamo godibilmente, forse meno godibilmente. Chi è che può, come dire, metter lì come fosse presente ora tutto ciò è passato, tutto qua psiche va pensata proprio come è Freud che dice questa frase, come l'inconscio in tutti i suoi meandri, Psiche è estesa, partes, extra partes, e non ne sa niente. Psiche al di fuori, senza alcun dentro. L'essere al di fuori di un altro fuori. Forma la piegatura di un divenir dentro del primo fuori, eccetera. Psiche a sua insaputa piega di pieghe, tocco di effetti di interiorità. Di una struttura che è costituita esclusivamente da superfici e da al di fuori senza alcun dentro. E allora qua mi viene in mente, cioè questo era d'obbligo, qua era d'obbligo prendere questo quadro splendido di Magritte. Tra l'altro il titolo di questo quadro, Tentando l'impossibile, devo dire la verità, non l'avevo mai, non è che non l'avessi mai capito, ancora peggio. Non avevo mai messo a fuoco, prima di preparare, che è ancora peggio, poi ero scemo, prima di questo seminario. E invece forse qualche cosa, forse dico, lo sto comprendendo. Allora, è evidente che quella è l'immagine della moglie, Magritte, a differenza dei pittori bohemien suoi contemporanei, donnaiuoli, frequentatori di sostanze e di alcol, e vi dicendo, Magritte era una persona integerrima sotto il profilo proprio dei costumi, fedele alla moglie, una sola donna tutta la vita, sempre amata. È quasi la foto di sua moglie questa, Bene, allora, cosa fa? Il pittore è lì, è lui Magritte, si è fatto giovane, bello, è dritto, vestito con eleganza, stante, ecco, e dipinge sua moglie. Scusate, è ovvio che qua, parlando di psiche, parliamo di inconscio, parliamo del desiderio, ecco. E quindi, cosa fa il pittore? Se la dipinge proprio come vuole, e d'altra parte lei è come lui vuole. Ma questa è una cosa, è rara questa esperienza, quando capita questo è in paradiso, anche se poi tutte le traversie esistenziali continuano, ma ciò non toglie, bene, lui la dipinge il suo desiderio, e lei però, se vedete, lei non ha mica lo sguardo intelligente, non è che sia uno sguardo scemo, ma è uno sguardo perso, non ha ancora, e quindi non è stesa, ma si sta estendendo, la sta ancora dipingendo, è lì che è ancora in faccia. E lui chi è? Lui è Magritte? Ma no, ma lui è Cupido, è lui che la sta, se la sta, tra virgolette, plasmando, lavorando, se la sta dipingendo in questo caso, benissimo. Lei è esterna a lui, il suo desiderio di lei è lì e lui lo oggettiva. Ma come uno oggettivi il desiderio? Ma non è più suo il desiderio. Come oggettivi il desiderio sarà altro. E questo è il grande paradosso del desiderio, che non sta mai chiuso il discorso, il gioco, perché il desiderio è sempre lì che si deve rilanciare, altrimenti pace. Dunque il Cupido sta lavorando la sua psiche, e questo, lui è esterno a lei, lei è esterno a lui, ma il pittore che fa questo quadro è fuori a sua volta, Magritte non c'è lì dentro, quello è tutta un'immagine, a sua volta esteriore, esteriorità di esteriorità di esteriorità tre volte. Ecco l'impossibile. L'impossibile si tenta. Cos'è l'impossibile? Tentando l'impossibile è di oggettivare il desiderio in modo assoluto, ecco, in modo vivente. E invece non è possibile questo. Hai fatto un quadro. E qua psiche l'estesa. Ecco, non ne sa, ecco qua finalmente, e non ne sa niente. Psiche l'insaputa di se stessa. Ecco, vorrei che voi, purtroppo io non sono riuscito, non ho ancora i mezzi sufficienti per far venire in primo piano il volto di Cupido, perché è una cosa meravigliosa, è una faccia, è un'espressione soddisfatta e curiosa, soddisfatta e incredula, soddisfatta e giovane, è un'espressione soddisfatta e astuta, è soddisfatta e ammiccante, come dire, come no, è soddisfatta ed è infinitamente rilanciante la sua soddisfazione. Capite il divino preso dentro psiche? Che linguaggio parla in questa mano di Jacques-Louis David? Un quadro molto bello anche questo. Lei non ne sa niente. Scrive Nancy, psiche è l'insaputa di se stessa. La sua solitudine è radicale perché non sa niente, niente di sé, della sua estensione, del suo essere disteso, di giacente, di ciò che sanno gli altri. Da se stessa lei non sa niente di se stessa, a suo proprio riguardo. E allora direi che il passo dopo, prima, o limitrofo, è Man Ray, è questo quadro dove psiche l'estesa non ne sa niente, è qua proprio materia e forma si sta plasmando o si sta liquefacendo, non lo so. Corpo e psiche, la psiche sta plasmando il corpo oppure si sta sciogliendo dal corpo, è un bel fardello, è questo. Scrive qua è Derrida che scrive, è intollerabile l'anima, fate pensare che frasi pazzesche, è intollerabile l'anima, è insopportabile il suo non aver rapporto con se stessa, non si vede, non si sente, non si gusta, non si tocca, in breve non sente se stessa, l'anima è una insopportabile insensatezza, se la togliamo dal corpo, è ovvio, questo soggettile, e uso un termine che è incredibile, questo soggettile che non sa e non vede niente al proprio riguardo. E allora è ovvio che il passo è questo, è Amedeo Modigliani, è lui che cosa fa? Qua proprio c'è questo quadro, a me pare che sia psiche, corpo e psiche, qua proprio il contatto è totale. In che cosa sta questo? In cosa sta un aspetto? Tutti i pittori di tutti i tempi hanno cercato, quando dipingono la donna, psiche, quando, anche l'uomo, cercano l'incarnato. È una cosa difficilissima dipingere la carne, viva, la pelle vivente. Bene, qua Amedeo Modigliani si fa un baffo, qua la fa d'oro. La fa d'oro, nessuno è così, non, al mondo non c'è una donna, non c'è una donna che abbia questo colore, a meno che per carnevale non si dipinga, non si, con delle vernici. Quindi lui proprio spezza, qua è davvero un'estensione intoccabile, perché mentre sembra corpo, che più corpo non si può, invece è proprio sul quadro. Qua è evidente che Modigliani ha fatto un quadro, lo ha fatto come gli è parso di farlo, così è se vi pare. Qua, cioè voglio dire, il gioco, la illusio gioco, il gioco interno è esplicito, mi sembra quasi un punto d'arrivo. E in effetti, come dicevamo prima, il desiderio che si vuole oggettivare, ecco, abbiamo fatto un'ora, io mi fermo, guardiamo un altro quadro, guardiamone solo un altro, questo è niente meno che Edward Burne Jones, 1865, allora, qua Cupido è dipinto come un angelo, ma pensate, che sfrontatezza, gli fa come anche l'aureola, no, non ha l'aureola Cupido, perché Dio non ha l'aureola, sono i santi che hanno bisogno di essere aureolati, non le divinità, però il suo velo gli fa come un'aureola. E com'è Psiche? Psiche, e qua ha proprio l'incarnato di colei che è appena morta, Quindi qua il rapporto è di un qualche cosa che è sempre già passato. Il desiderio o non ha il suo oggetto o è sempre già passato. Non permane nel desiderio il desiderio. Questa è la cosa pazzesca che il pittore ci sta facendo vedere e che è nella scrittura di Derrida, che commentando Nancy scrive: è intoccabile dagli altri, ma anche da se stessa, Psiche. Questa intangibilità è perché Psiche è morta, è stesa nel feretro. Il sentire di Psiche è sempre postumo. Questa è una frase grossa, Questo è un bel faraglione. Ecco. Il sentire di Psiche è sempre postumo. Lascia intatto tutto. Sì, tu puoi cavar fuori. Sì, mi comporto così perché da piccolino ho interiorizzato quella serie di frustrazioni che... Vabbè, ma detto questo, che cosa ho detto? Continua questo arcipelago pulsionale a premere e a condizionarmi. E allora? Non si può cambiare nulla dell'essere inconscio. Se ne prende atto a posteriori, ecco perché è sempre postumo. L'inconscio si dà sempre come ciò che è accaduto, come ciò che è altro, come ciò che non si può cambiare. Cambierò il mio modo conscio di rapportarmi all'inconscio, lì sì che dovrei, ma non l'inconscio. E grazie. E allora chiudiamo proprio con l'impassibile. Che è un termine filosofico incredibile. Psiche, l'impassibile, indifferente a se stessa, regge lo sguardo. Sapete che alla fine, quando tutte le traversie della fiaba, del mito di Cupido, di amore Psiche, quando si compiono tutte, alla fine Zeus, Cupido va da Giove e gli dice: senti, basta, cioè Venere, basta, ci pensi tu adesso a Venere, che poi era sua madre, questa creatura le ha già passate tutte, le ha già sofferte tutte, Allora Zeus dice sì, portamela su nell'Olimpo. E allora ecco qua, che viene trasportata, ecco, viene trasportata. Beh, qua devo dire una cosa, come Quado non mi piace moltissimo, se non lei. Psiche mi piace sempre, Cupido a volte meno. Qua mi sembra un po' sproporzionatino, diciamolo pure, un po' mingerletto, Cioè ci fa una gran brutta figura, Voi provate a pensare ai glutei di Psiche e guardate lì, perché cioè, mi sembra una cosa. Lasciamo stare questi aspetti, di Oscar Pereira da Silva, ecco, di questo pittore. Vabbè. Però è interessante questa traslazio, che è un mito che precede molto, tutta la mitologia anche cristiana della Vergine che viene portata in cielo, e d'altra parte la traslazio, Virgini, Virginis, vabbè. Psiche porta il lutto di sé, anche qua la vedete, lì ha un incarnato che sembra quasi fissata, attende di essere poi dopo rivivificata nel suo accesso all'Olimpo. Nel suo accesso all'Olimpo. Psiche porta il lutto di sé, toccarla dunque è già toccare altro ed è sempre dell'altro. Parlare del corpo è già subito parlare delle parole che riguardano il corpo. Ma toccare altra cosa ed è sempre dell'altro e lei non ne sa niente. Grazie, io mi fermo.